Laser.
A Leisel la bestia era una belva. Niente più la intralciava. Scalpitava, taglieggiava, derubava, divorava, a gola spalancata e piena, il muso basso e lucido di bava. Gli zoccoli forcuti e infangati, straziando i feriti e dissanguando le salme ancora calde. Mai sazia, in agguato sulle prede disponibili, ghoul e gorgone insieme. La vita veniva suppliziata, gridava vendetta. Nessun eco rispondeva al suo grido, trapassava chiedendosi da che zone periferiche potesse mai venire tale apocalisse di teppacrazia. Una brutalità sicura di se stessa, gonfia di quest'unica certezza ai margini della sua infamia come al chiuso del confort e nel punto nevralgico della sua aggressività come nel centro vitale del sistema nervoso. Una brutalità parossistica, da farabutti fetidi e sbilenchi, da lanzichenecchi al di sotto dell'animalità medesima. Una brutalità quintessenziale, una orchestra da topaia e latrina. Tentavamo di accerchiarla nel suo rifugio sotterraneo, per approssimazioni successive, senza più parole, il cuore sulle labbra. Più le giravamo intorno, più ci prendeva la vertigine e più la seduzione dell'abisso ci ammaliava. Il calcio sprofondava nel suo stesso vuoto. In fondo alla fossa, la strega usciva dallo scannatoio, si ingozzava di spoglie. La brutalità che aveva messo in quarantena, sancendo il codice delle sue leggi, reinstaurava il diritto barbarico. A Leisel, quel mercoledì sera, l'apoteosi della bestia.
Un estratto del saggio del critico letterario belga Paul Van Drom, Le gradinate de Leisel, una morale per il calcio, Vidia Edizioni, nella traduzione del critico letterario Massimo Raffaeli.
Signore e signori, buonasera, vi parliamo dallo stadio de Leisel di Bruxelles, dove dovrebbe aver luogo la finale della Coppa dei Campioni. Questa sarebbe stata per noi la 21esima finale di Coppa Campioni consecutiva. Non sappiamo se decideranno di farla giocare. È scoppiata comunque una vera battaglia e tardivamente sono entrate in azione le forze di polizia.
Giuseppe Albertini, in una delle sue ultime cronache, non avrebbe mai immaginato di dover commentare eventi del genere in attesa di una...
Vous voyez, les supporters sont en ce moment en train de se battre. Arsène Vaillant, vous m'entendez?
Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, que je vous entends. Je vous appelle depuis très très longtemps parce que vraiment ce qui se passe ici est absolument scandaleux. Et je vous dirai tout de suite que si ça continue comme ça, eh bien, il n'y aura pas de match de football ce soir. Il y a des bagarres.
As a result, there is for certain serious injury when a wall collapsed, and maybe worse. I've seen at least two stretchers carried away, and the stretchers were covered from head to foot. To give you the evidence.
Esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo.
Siamo stati anche noi tra i milioni di persone che ieri sera si sono messi davanti ai teleschermi per seguire un incontro di calcio. La violenza, che da tempo aveva fatto d'altronde la sua apparizione negli stadi, ieri sera è stata veramente la protagonista di una serata che non sarà facile dimenticare e che segnerà probabilmente anche il futuro di uno sport, di quello che veniva un tempo definito un gioco, il termine suona un po' sinistro, il gioco più bello del mondo. Giuseppe Albertini, tu ci hai fatto vivere ieri sera queste ore.
Un complesso di circostanze ha provocato questa tragedia. Possiamo forse parlare già del pomeriggio, dove parecchi di questi inglesi hanno rotto delle vetrine, hanno assaltato una gioielleria.
Tutti ricordano quella sera, dove si trovassero, con chi erano, appassionati e non, esperti di sport e semplici spettatori. Il calcio in TV era un rito con cadenza settimanale, la domenica di solito con pochissime eccezioni. Le coppe europee, disputate di mercoledì, riguardavano solo le squadre continentali più titolate e la finale della Coppa dei Campioni concludeva la stagione.
Ne ho un ricordo, ahimè, nitidissimo. Devi immaginare che ero primo anno di insegnamento al liceo. Ero un ragazzo di 27 anni allora.
Massimo Raffaeli, filologo e critico letterario, non nasconde la sua passione per il calcio, oltre che per la letteratura. Ha deciso di tradurre il lavoro dedicato a Leysel, di colui che viene considerato il più importante critico letterario belga, Paul Van Drome.
Immaginare che ero primo anno di insegnamento al liceo, ero un ragazzo di 27 anni allora, grande appassionato di calcio, juventino, e quell'anno la Coppa dei Campioni era stata una grande cavalcata e il Liverpool veniva da vittorie, aveva una grande squadra e ero a casa mia e ho acceso la televisione naturalmente. Ma la prima immagine che ricordo è spiazzante, perché ci si immagina subito che facciano vedere le tribune, gli spalti, diano in sovrimpressione le formazioni. Invece un'immagine con un silenzio surreale, l'immagine di poliziotti a cavallo che giravano per il campo insieme con altre persone. Dopodiché ha cominciato la cronaca. Bruno Pizzul, è stato tutto chiaro. Sì, ho un ricordo indelebile, come credo tutti quelli della mia generazione.
Quel giorno ero in Messico, a Puebla, perché ero il seguito della nazionale italiana di calcio che si preparava per i mondiali dell'anno successivo. E ricordo che per questione di fuso orario uscivamo dall'albergo nel primo pomeriggio, a Bruxelles era sera, e al telefono con i nostri colleghi dei giornali ci dicevano che c'erano stati degli incidenti, per cui la partita sarebbe incominciata in ritardo. Ma nessuno di noi ovviamente poteva immaginare quello che poi purtroppo è successo, quindi abbiamo avuto le prime notizie a tarda notte messicana, però senza avere filmati, senza avere testimonianze precise.
Alberto Cerruti è giornalista sportivo, quasi 50 anni alla Gazzetta dello Sport, presenza fissa a Mondiali e Olimpiadi, oggi collaboratore della RSI e del Corriere del Ticino. Ha appena pubblicato il volume Dal nostro inviato per i tipi della casa editrice Ultrasport. Le sue emozioni, le sue sensazioni, quando si è reso conto della gravità della situazione?
Noi in Messico ci siamo resi conto la mattina dopo, quando erano usciti i giornali in Italia, quando abbiamo potuto parlare con i nostri colleghi in Italia, ma nonostante questo, non avendo visto le immagini in diretta, non abbiamo avuto la vera sensazione della gravità di quello che era successo. Nei particolari si sapeva dei morti, ma non si conoscevano i dettagli. Abbiamo capito veramente che cosa era successo quando due giorni dopo sono arrivati i nazionali della Juventus, Cabrini, Tardelli e Paolo Rossi, che avevano partecipato a quella partita e si univano alla nazionale di Berzot, e loro ci raccontavano proprio con le facce stravolte, sconvolte, quello che era successo. Ricordo Berzot, tutti noi giornalisti eravamo intorno ai giocatori a farci raccontare quel dramma. Ecco, in quel momento, e io ho ancora la pelle d'oca mentre lo racconto, abbiamo capito la gravità della situazione, guardando le facce dei giocatori e ascoltando le loro parole. E poi ovviamente quando siamo tornati in Italia abbiamo avuto resoconti, filmati, e quindi ci siamo resi conto esattamente di quanto era successo. Devo dire, per fortuna quel giorno non c'ero, perché siamo rimasti scioccati a distanza. Non oso pensare che cosa avrei provato io stando in quel posto e avendo oltretutto l'obbligo di lavorare.
Lavorare per raccontare la morte di 39 persone, oltre 600 i feriti, tra loro un undicenne, una ragazza di 17 anni e una donna di 58. Paul Van Drome parla di bestia, una descrizione durissima.
La bestia è quello che noi oggi chiamiamo lo spirito identitario, che di per sé è esclusivo. Se noi diamo libero corso alle cosiddette identità, tutte le alterità sono cancellate. E quindi è qualcosa di atavico che ritorna nei vessilli del tifo, in certe espressioni che ancora negli stadi si sentono. Io ho visto con sgomento, fanno togliere in Italia striscioni innocui, ma ho visto l'ultima partita del Genoa con la parola odio, odio per la Sampdoria. Cioè, quello è la bestia insaziabile. E Paul Van Dromo oppone al tifo come prosecuzione di una guerra civile con altri mezzi, come identità esclusiva e potenzialmente omicida, oppone la passione, è un'altra cosa. Può sembrare un libro reazionario, cioè il recupero del buon tempo antico che non c'è mai stato, naturalmente. No, Paul Van Dromo si pone dal punto di vista di un ragazzo appassionato di calcio e interroga quella passione. Questo è il vaccino contro il principio identitario che giustificano i peggiori slogan, le peggiori azioni.
Massimo Raffaeli, la partita venne disputata ugualmente. Se si controlla il sito della Federazione Calcistica Europea, la UEFA, non si trova un solo accenno a quanto successe davvero, solo la cronaca scarnissima della partita. Un solo ammonito, due sostituzioni per parte, il gol su rigore di Platini al 58esimo. Perché questo silenzio?
Beh, il silenzio perché, lo dico con una banalità, ma credo che sia vera, perché lo spettacolo deve continuare, perché lo spettacolo è una macchina da soldi ed è una macchina da consenso come oggi, ora più di allora non ce ne sono. Quindi chi è uscito sfigurato ulteriormente da quella vicenda sono i vertici dell'UEFA e tutti gli enti organizzativi. Voglio dire, il mondo dello sport, le istituzioni sportive hanno esorcizzato quel evento, non l'hanno interrogato. Si sono sbattuti fuori per 5 anni gli inglesi, the hooligans, the animals, come se fossero portatori di un virus particolare. Invece quel virus non è inglese, è diffusissimo. E oggi è stato in qualche modo drenato, per esempio in Inghilterra, perché dai tempi della signora Thatcher, che abbatté la scure sugli stadi in ogni senso, e con l'avvento della Premier League i marginali, i reietti, i portatori di problemi non vanno più allo stadio perché non se lo possono permettere. Allo stadio vanno solo ormai le classi medie o medio-alte.
Il pudore della telecamera ci ha mostrato in campo lungo la folla demoniaca e in primo piano i corpi disertati dalla vita. I morti hanno sul volto la dolcezza della fine, la più misteriosa e la più tenera, hanno le palpebre abbassate, la pace è il loro sudario, il canto degli angeli la prima musica di un'alba nell'altrove. Li contempliamo nella loro maestà, sono puri, sono belli, gravi, già atemporali, nostri consolatori e guide alla comunione dei santi. Aspettano soltanto il giorno della resurrezione. L'intollerabile è nella crudeltà precedente, la rudezza dei gesti omicidi, l'angoscia, la febbre maligna, gli spasmi, l'ultimo grido che esce dalla carcassa spezzata. Sarebbe bastato vedere da vicino tale assurdità e follia, la bestia nella giungla e a caccia, gli occhi dell'odio e l'aspetto della selvaggina. Noi non abbiamo visto, noi abbiamo solo intravisto la folla in cammino verso la terra bruciata, la folla stravolta e vile nel momento dell'orgia omicida.
Noi come giocatori non abbiamo avuto naturalmente la percezione di quanto fosse successo, perché eravamo negli spogliatoi, però circolavano voci, arrivavano persone sotto, ci passava un po' di tutto, quindi c'era chi diceva che c'era un morto, chi due, chi tre, chi cosa. Quindi non sapevamo davvero che ci fossero 39 morti quella sera. non siamo neanche stati interpellati sulla questione. Siamo stati degli attori, come dire, dei comprimari di quella serata, altrimenti forse avremmo potuto esprimere un'opinione anche noi, forse ci saremmo opposti al fatto di entrare in campo e di giocare, non lo so quello che sarebbe successo, tant'è che noi siamo entrati in campo sapendo e non sapendo quello che era successo in realtà. E quindi la partita l'abbiamo giocata, ci hanno imposto di giocare, poi rileggendola oggi senza nessun significato.
La voce di Paolo Rossi, una intervista rilasciata 10 anni fa al collega Giacomo Moccetti. Da parte di chi era in campo quella sera, comprensibile ritrosia a ricordare quei momenti. A microfono spento c'è chi ha ammesso di sognare ancora quella sera.
Basta, io non ne posso più.
Lo so, Caterina, mi dispiace davvero, ma tu c'eri. Sei un testimone oculare, ho bisogno di te. Non riconosci nessuno?
No.
Sicura? Non vogliamo guardare insieme un'altra volta?
No, ho detto di no. Sono tutti uguali. Sono passati 3 anni, non mi ricordo. Non mi ricordo. Non capisci sì o no che non mi ricordo più niente? Cosa volete da me? Ma perché continuate a torturarmi?
Non si potrebbe sospendere un attimo? Io sto facendo il mio mestiere, lei lo sa benissimo.
Chi non c'era non può capire che Leisel è la somma di dolori individuali. Convivere in modo indelebile con quella violenza non è facile. Ci ha provato il regista Marco Tullio Giordana con il film Appuntamento a Liverpool, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 1988. Qui è intervistato da Mariano Morace.
La violenza esplosa nello stadio di Leisel, oltre che impressionarmi enormemente, mi ha fatto riflettere su questo punto, e cioè che lo sport è nato nell'antica Grecia proprio per sublimare gli istinti aggressivi. Olimpia è nato perché gli eserciti deponessero le armi e due campioni si sfidassero, sintetizzando e sublimando la violenza degli eserciti che rappresentavano. Quindi ha una funzione catartica lo sport. Il fatto che invece in quella partita sia successo che la violenza astratta, geometrica, stilizzata di una partita si sia ritrasferita sugli spalti diventando sangue è, secondo me, un rovesciamento completo della nozione di sport, della nozione di convivenza civile su cui si regge l'Occidente. In questo senso quella data mi sembra una data per cui c'è un prima e c'è un dopo. Ecco perché ho scelto quella partita non come argomento del film ma come retroscena del mio film.
Un monumento dedicato alle vittime in ricordo di quella sera sarà inaugurato a Torino. L'arte non ha dimenticato, ha dato voce a quella tragedia con opere artistiche e poesie. Nello stadio di Bruxelles, ora intitolato a Re Baldovino, sono numerosi i ricordi, da una meridiana a lapidi con i nomi delle vittime. Lo stadio è stato completamente rinnovato. Nella memoria restano solo le tracce dell'incapacità, dell'impreparazione ad affrontare quella situazione, il senso di impotenza davanti a ciò che stava succedendo.
È così, hai usato aggettivi giusti, increduli, impreparati, impotenti, tutti aggettivi che incominciano con la I di Italia, perché è stata una cosa non solo che non si poteva immaginare, ma che non si poteva fermare. Io sono convinto che se la partita fosse stata rinviata, sospesa, sarebbe stato peggio, come dicono tutti gli organizzatori, perché c'era un'area di tragedia, gli hooligans erano scatenati, poi c'era la paura, quindi l'effetto di uscire dallo stadio. Io poi ho ascoltato dopo le registrazioni, ho ancora nelle orecchie la voce di Scirea che all'altoparlante, lui capitano della Juventus, dice state tranquilli, giochiamo la partita per voi. Poi ho raccolto le testimonianze di tanti giocatori presenti e tutti sono convinti che la partita in qualche modo si dovesse giocare. Sottolineo il fatto che Platini, che ha trasformato il rigore decisivo di quella partita, ha ripetuto più volte che lui quella sera ha capito che il calcio per lui era finito. Ha smesso 2 anni dopo, aveva soltanto 32 anni e non ha mai più voluto parlare di quella partita. Questo per far capire quanto i giocatori siano rimasti scioccati. Aggiungo che ho negli occhi il titolo del grande direttore della Gazzetta, Candido Cannavò, che sulla prima pagina della Gazzetta, un titolo a 4 colonne del suo editoriale, scrisse Juve, nascondi quella coppa, perché davvero è stata una coppa
che andava nascosta. Un conto è giocare la partita, un conto è sollevare una coppa macchiata dal sangue di 39 vittime innocenti.
Paradossalmente la TV arrivò tardi. Per chi non era davanti al televisore quella sera ed è abituato oggi alle immagini diffuse in uno stadio, trova il tutto quasi inconcepibile.
Ma in realtà la televisione, credo per un motivo anche di limiti tecnici, non mostrò affatto. Furono poi i giornali, i settimanali, a documentare tutto questo. Ma è paradossale, ma quella partita si giocò senza che gli italiani, senza che molti spettatori all'interno dello stadio si rendessero conto di quello che stava accadendo. È un po' un paradosso, credo, no? Terribile, ma è così. Da casa io non ricordo immagini se non postume alla tragedia, non certo in presa diretta.
Professor Raffaeli, calcio giocato e calcio sognato per Paul Van Drom coincidono. Lei ha fatto presente che nell'opera del critico e scrittore belga l'effetto Amarcord non è presente, ma si intravede il rischio di rifugiarsi nel passato per chi ha vissuto il calcio prima dell'Eisel.
Non solo è difficile la domanda, ma è ancora più difficile un presunto ritorno a tutto questo. Oggi il calcio non è più uno sport, non è più nemmeno un gioco, tantomeno è un palinsesto planetario, è un prodotto spettacolare a dominante mediatica, quel certo tipo di calcio. Il calcio che giocano i ragazzi, certo, le scuole calcio, anche lì una certa formattazione. Il sogno può rimanere lì. Io ricordo in un viaggio anni fa a Marsiglia, che certo non è una città facile, di sera al crepuscolo passavamo in macchina alla Castellane, che è un ghetto di magrebini, dove è nato Zidane. E c'erano dei ragazzi con delle maglie strappate delle grandi squadre di calcio italiane, la Juventus, l'Inter, eccetera, e questi ragazzini da soli, per strada, scalzi, giocavano a calcio. Quella è la dimensione residuale, insomma. Non vedo altre possibilità. Il sogno è già stato sognato in qualche modo. Lo dico con grande sgomento, ma non credo che sia possibile oggi un'alterità.
Il calcio e lo sport sono però memoria collettiva. L'esistere del calcio somiglia all'esistere del cielo, sono parole del critico letterario belga. Sembra quasi impossibile per Van Drom provare indifferenza per il calcio. Insomma, insegue il pallone e i desideri che porta con sé.
Sì, Van Drom distingue tra la folla e le masse. E abbiamo ricordi collettivi quando esistono, diciamo così, aggregati collettivi che possono godere di un certo tipo di spettacolo, però mi pare sempre meno. Parlo dall'Italia, col declino vertiginoso, rovinoso della nazionale di calcio, quello che è avvenuto nell'82 e in parte nel 2006 temo sia irripetibile. Prevale sempre la fazione, i club, il tifo per i club. Grandi eventi collettivi oggi in sport è sorprendente, è uno sport borghese, a lungo per soli benestanti, ma oggi i ricordi di massa si possono dare, secondo me, relativamente a Sinner, in cui c'è quel tipo di identificazione. Ma nel calcio non la vedo, vedo una parzialità, insomma, non una totalità.
Ma fino ad allora il calcio era una festa, si andava allo stadio per esultare, per gioire, per soffrire, però non era un calcio in cui si poteva lontanamente immaginare di non tornare a casa vivi. Quella serata ha segnato una svolta, e tanto è vero che siamo a parlarne ancora oggi a 40 anni di distanza, ma è giusto parlarne non soltanto per ricordare quelle vittime innocenti, ma per evitare che qualcosa di lontanamente paragonabile a quello si possa ripetere. Oggi il calcio è diverso, ci sono tantissimi controlli di polizia, purtroppo ci sono ancora degli incidenti che non portano a conseguenze così gravi, però quella lezione andrebbe davvero insegnata nelle scuole dei ragazzi, perché negli stadi si dovrebbe andare per festeggiare, per gioire e non per insultare gli avversari, i tifosi avversari, o peggio ancora per creare incidenti, anche se fortunatamente non mortali.
Per concludere, riprendendo un'affermazione del regista Giordana, esiste un prima e un dopo Eisel? Nulla sarà più come una volta?
Sicuramente c'è un prima e un dopo Eisel, perché quello è stato il punto più basso nella storia del calcio mondiale. Mai c'erano stati dei morti, degli incidenti così gravi, e quindi quello ha rappresentato una svolta. Deve essere una lezione da ricordare sempre, perché il calcio deve essere uno sport in cui si vince e si perde, ma uno sport in cui si rispetta l'avversario, l'avversario che non deve essere un nemico, ma semplicemente un rivale per 90 o più minuti. E quindi sicuramente c'è stato un prima Eisel e c'è un dopo Eisel che non va dimenticato.
Secondo me c'è un prima e un dopo Eisel, senz'altro. Posto che ce ne fosse bisogno, con la Eisel il calcio ha perduto definitivamente la sua presunta innocenza. Non penso che si possa dire altro.